fossimo qui al momento in cui questa riforma viene interpretata dal re, da Giosia. Perché fin tanto che a governare c'erano dei re, come dicono loro, empi, cioè che non portavano la loro interpretazione religiosa nell'autentificazione politica giuridica, no? Erano i re empi, che magari erano molto più bravi, no? Ma questa riforma è rimasta nell'ombra. Invece con il devoto Giosia, 640-609, è andato su re 8 anni, è stato re tantissimo, e se non lo ammazzavano restava ancora. I riformatori hanno avuto al comando, diciamo, dello Stato, hanno avuto un loro uomo e la loro linea divenne quella ufficiale. La legittimazione di questo lo trovate, vi cito un passo del secondo libro dei re, che racconta, leggete i capitoli 22 e 23, tutti e due i capitoli del secondo libro dei re, racconta appunto come il gran sacerdote di allora avrebbe trovato nel Tempio il libro della legge, ovviamente il Deuteronomio, ovviamente. La lettura del quale il gran sacerdote trova appunto nelle rovine del Tempio, trova il libro, la cui lettura fa su di lui l'effetto di un colpo di fulmine. Tanto vedeva l'abisso che c'era tra la condotta del popolo e la legge. Appunto, no? Questo libro era il Deuteronomio e i suoi sostenitori ottennero quello che volevano, e cioè un rinnovamento dell'alleanza secondo quanto diceva la legge nuova. Vi cito capitolo 23, secondo libro dei re, capitolo 23, i versetti 1-3. Per suo ordine si radunarono presso il re tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì al tempio del Signore insieme con tutti gli uomini di Giuda e con tutti gli abitanti di Gerusalemme, con i sacerdoti, con i profeti e con tutto il popolo, dal più piccolo al più grande. Ivi fece leggere alla loro presenza le parole del libro dell'alleanza trovato nel Tempio. Il re, in piedi presso la colonna, concluse un'alleanza davanti al Signore, impegnandosi a seguire il Signore e osservare i comandi, le leggi e i decreti con tutto il cuore e con tutta l'anima, mettendo in pratica le parole dell'alleanza scritte in quel libro. Tutto il popolo aderì all'alleanza. Certo, la riforma così elaborata e così anche, non dico imposta, ma così affermata, appunto, era troppo lontana dalla vita della gente, no? Per poter essere applicata. Però aveva il vantaggio di sedimentare, di diffondere le grandi idee dei profeti. Il lavoro del Deuteronomio è stato una grande opera di memoriale, di riattivazione della logica dell'alleanza, innegabile, una grande opera. Anche se questa riforma aveva tolto alle grandi idee profetiche molto del loro slancio, della loro verità originaria, fissandola in leggi, dando così agli israeliti l'idea di potersi appoggiare su una fiducia ingannevole e pericolosa, nella misura in cui potevano credersi in regola con il loro Dio e salvati se osservavano la lettera e i suoi comandi. Quarta fase. Allora, la prima, la crisi dei re e i primi profeti Natan e Elia. La seconda fase, le prime catastrofi, cioè la caduta di Samaria e i primi grandi nuovi profeti dell'VIII secolo, Amos, Osea, Michea, Isaia. Terzo, la riforma, che abbiamo visto adesso, del Deuteronomio sostanzialmente. Quarto, Geremia, l'avvicinarsi della catastrofe di Giuda e l'opera di Geremia. Questi poveretti, per un certo periodo, hanno avuto la sensazione che Giosia aveva ragione, che i preti avevano ragione, che osservando l'alleanza, rinnovando l'alleanza, l'orizzonte si sarebbe schiarito. Difatti nel 612, tenete presente la data, cade l'impero assiro, la città sanguinaria piena di menzogne, colma di rapine che non cessa di depredare, il profeta Naum. Nel 612 Assur, dove si sono fatti, ne parlavamo all'inizio, no, quei grandi scavi di Assur. Assur cade ad opera della nuova potenza, che è la potenza babilonese, i babilonesi, Babilonia, appunto, no? Solo che ci fu ben presto un disinganno. Nel 609, dunque 612 cade Assur, nel 609, cercando di tagliare la strada al faraone Necao, che volava in soccorso dell'ultimo re di Assur, nel suo ultimo rifugio, Giosia incontra la disfatta e la morte. O che il promotore, il portabandiera della riforma, il re pio e fedele a Yahweh durante tutto il suo regno, abbia avuto non in cambio della sua fedeltà la gloria, ma una fine miserevole immeritata. Quale disincanto, quale scandalo per coloro che avevano creduto alle benedizioni del Deuteronomio. E tuttavia, la loro testardaggine, la loro fiducia non furono spezzate. Come spiegare diversamente la loro volontà di resistere ai nuovi oppressori babilonesi, temibili quanto gli assiri? Per cui il primo decennio del VI secolo è tutto pieno di complotti contro i babilonesi, talvolta condotti fino alla rivolta, talvolta condotti con alleanze furbe, no? In questo contesto c'è un manipolo di profeti lucidi e coraggiosi che dicono: sta linea qui è sbagliata. La traduco così. Sono i soli a tentare di controllare questi comportamenti aberranti e vengono accusati di disfattismo, di tradimento, che non si fidano di Dio, hai capito, no? Perché questi hanno la promessa, possono resistere i babilonesi, no? Uno di questi lucidi e coraggiosi interpreti, si direbbe politici, però insomma, sai, le cose dette da noi poi vanno reinterpretate, perché noi poi gli diamo. Uno di loro ha lasciato un'opera scritta imponente, che ha segnato un progresso profondo religioso. È Geremia, uno dei più alti geni della storia di Israele, certamente. Continuando l'opera di Amos, di Osea, di Isaia, di Michea, egli porta ancora più avanti la loro dottrina sulla purezza del monoteismo e sulla vanità degli idoli e boccia l'apostasia in Israele. Vi cito capitolo 2 di Geremia, versetti 26-28. Come si vergogna un ladro preso in flagrante. Così restano svergognati quelli della casa di Israele, essi, i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti, i loro profeti. Dicono a un pezzo di legno: tu sei mio padre, e una pietra, tu mi hai generato. A me essi voltano le spalle e non la fronte, ma al tempo della sventura invocano: alzati, salvaci, e dove sono gli dèi che ti sei costruiti? Si alzino se possono salvarti nel tempo della tua sventura, perché numerosi come le tue città sono, o Giuda, i tuoi dèi. C'è un passo del libro di Geremia che traduce perfettamente la sua dottrina, anche se probabilmente non è di mano sua, ma però queste robe qui non ce le possiamo permettere. Allora il passo è il capitolo 10, versetti 2-10. Così dice il Signore: non imitate la condotta delle genti e non abbiate paura dei segni del cielo, perché le genti hanno paura di essi, poiché ciò che è il terrore dei popoli è un nulla. Non è che un legno tagliato nel bosco, opera delle mani di chi lavora con l'ascia. È ornato di argento e di oro e fissato con chiodi, con martelli, perché non si muova. Gli idoli sono come uno spauracchio in un campo di cocomeri, spaventapasseri, no? Non sanno parlare, bisogna portarli perché non camminano. Non temeteli perché non fanno alcun male, come non è loro potere fare il bene. Non sono come te, Signore, Yahweh, appunto, tu sei grande, e grande la potenza del tuo nome. Chi non ti temerà, Re delle nazioni? Questo ti conviene, poiché fra tutti i saggi delle nazioni, in tutti i loro regni, nessuno è simile a te. Sono allo stesso tempo stolti e testardi, vana la loro dottrina come un legno. Argento battuto e laminato, portato da Tarsis, e oro di Ofir, lavoro di artista, di mano di orafo, di porpora, di scarlatto, è la loro veste, tutti i lavori di abili artisti. Polemica con l'arte. Il Signore invece è il vero Dio. Egli è Dio vivente, è Re eterno. Al suo sdegno trema la terra. I popoli resistono al suo furore. Direte loro: gli dèi non hanno fatto il cielo alla terra, scompariranno dalla terra e sotto il cielo. Egli ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con sapienza, con intelligenza, ha disteso i cieli. E qui appunto siamo nella ripresa della, diciamo, della dottrina classica, se vogliamo dire. Ma c'è un campo finora inesplorato, di una enorme importanza per l'idea di Dio, per lo yavismo appunto, in cui Geremia apre delle vie totalmente nuove, ed è la dimensione, diremmo, dell'interiorità, la dimensione della vita religiosa personale. E questa scoperta l'ha fatta grazie a uno sguardo di fede con il quale cercava di capire, riferendolo a Yahweh, tutto ciò che accadeva attorno a lui e dentro di lui. Probabilmente sta roba qui la si comprende se si comprende la vicenda di Geremia, un perseguitato, no? A differenza dei profeti scrittori prima di lui, Geremia si è trovato sempre di fronte all'incredulità e alle persecuzioni dei suoi contemporanei. Questi, senza cambiare la loro vita, avevano ritenuto della riforma di Giosia solo ciò che era loro gradito, quindi la certezza di avere nella loro capitale la residenza autentica di Yahweh, Re del mondo, Dio unico, onnipotente. E perciò avevano ritenuto subito un incidente di percorso la morte di Giosia. Erano persuasi di avere Yahweh dalla loro parte, sicuri della vittoria finale, del ritorno della prosperità, dell'indipendenza. Come avrebbe potuto il Re dell'universo e delle nazioni perdere la faccia, abbandonando la sua città e la casa e i suoi nemici? Ecco perché si sfidava Babilonia. E si fomentavano contro di essa ribellioni che erano convinti che avrebbero avuto successo. Geremia invece vedeva chiaro che da una parte, di fronte al potente oppressore, si sarebbe stati schiacciati, e d'altra parte era molto lucido nel vedere che la vera riforma morale non era assolutamente stata compiuta, e invece impietà e ingiustizia si moltiplicavano come prima. Quindi da una parte c'era questa reificazione della religione, della benedizione nel tempio, nella legge, e d'altra parte c'era una profonda infedeltà. Quindi si mancava di lucidità politica, per un verso, non si faceva la riforma morale, che invece era ciò che l'alleanza chiedeva. Così cercava di disingannare, ma inutilmente, quelli che lo circondavano. Vi leggo dal capitolo 7, Geremia, stiamo leggendo, capitolo 7, versetto 2 seguenti. Si può partire dall'uno. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là, dice il profeta, e là pronunzia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda, che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: migliorate la vostra condotta, le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto non confidate nelle parole menzogniere di coloro che dicono: Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Poiché se veramente emenderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronunzierete giuste sentenze fra un uomo e il suo avversario, se non opprimerete lo straniero, l'orfano, la vedova, se non spargerete il sangue innocente in questo luogo, e se non seguirete per vostra disgrazia altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diede ai vostri padri, da lungo tempo e per sempre. Ma voi confidate in parole false, e ciò non vi gioverà. Rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate. Poi venite e vi presentate alla mia presenza in questo tempio che prende il nome da me e dite: siamo salvi, per poi compiere tutti questi abomini. Forse una spelunca di ladri i vostri occhi, questo tempio che prende il nome da me. È presente l'episodio del Vangelo che porta alla condanna di Gesù, venditori del tempio, la fine del tempio. Anch'io, ecco, vedo tutto questo, parola del Signore. Andate dunque nella mia dimora che era in Silo, dove avevo da principio posto il mio nome. Considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità di Israele, mio popolo. Ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni, parola del Signore, e quando vi ho parlato con premura e sempre non mi avete ascoltato, e quando vi ho chiamato non mi avete risposto, io tratterò questo tempio che porta il mio nome, nel quale confidate, e questo luogo che ho concesso a voi, i vostri padri, come ho trattato Silo. Vi scaccerò davanti a me come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. È chiaro che l'uditorio di Geremia non era disposto a accettare verità così dure. Per questo l'hanno perseguitato continuamente, appunto. Rifiutato solo contro tutti, Geremia si è volto verso Yahweh. Ne ha fatto il compagno delle sue solitudini. Sapete che tutti i padri e tutti quelli che pregano un po' con la Bibbia sanno che tutta la passione di Gesù è una proiezione della passione di Geremia, no? Gesù, che è cacciato dai suoi, si affida al Padre, no? Che affida la sua vita al Padre. E questa è l'esperienza di Geremia, appunto. Trova in Yahweh il compagno delle sue solitudini, il confidente delle sue disgrazie, il rifugio dei suoi scoraggiamenti. E ci sono questi dialoghi bellissimi dove nasce, ci sono queste interpellazioni accorate alle quali Yahweh risponde talvolta creando una specie di intimo dialogo. Vi cito solo il capitolo 15. Dal versetto 15 al 21. Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami. Vendicati per me dei miei persecutori. Nella tua clemenza non lasciarmi perire. Sappi che io sopporto insulti per te. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia, la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore Dio degli eserciti. Non mi sono seduto per divertirmi nelle brigate dei buontemponi, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, perché mi avevi riempito di sdegno. Perché il mio dolore è senza fine, la mia piaga è incurabile, non vuole guarire. Tu sei diventato per me un torrente infido, dalle acque incostanti. Ha risposto allora il Signore: se tu ritornerai a me, io ti riprenderò e starai nella mia presenza, e starai alla mia presenza, se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca, essi torneranno a te, mentre tu non dovrai tornare a loro. E io per questo popolo ti renderò come un muro durissimo di bronzo, combatteranno contro di te, ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per salvarti e liberarti. Oracolo del Signore, ti libererò dalle mani dei malvagi, ti riscatterò dalle mani dei violenti. Dal punto di vista appunto storico, ovviamente, no? Si può effettivamente riconoscere che qui siamo per la prima volta di fronte a un'idea così di Dio, no? È il primo, Geremia, a prendere Yahweh come vero partner, come compagno, come interlocutore, a centrare su di lui come persona, non più come sovrano o capo del popolo, della storia, o sovrano del cosmo, no? Ma rapportarsi a Yahweh come persona, e quindi centrare su di lui il proprio cuore, la propria vita interiore, da amico a amico, no? Qui lo yavismo passa in qualche maniera, si direbbe, dal foro esterno, no? Al segreto del cuore. Da un Dio tra gli altri, che aveva il ruolo di governare il popolo, qui si arriva veramente all'idea della trascendenza, i filosofi dicono trascendenza e immanenza, no? Dio, il mio Dio, no? O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora io ti cerco, un altro che pregava così, ma i salmi appunto, lo vedremo, vengono dopo. Cioè Dio non aveva più solo un ruolo sociale, non si occupava più solo del destino del popolo, ma del destino di me, di ogni uomo appunto. E ciascuno poteva ormai trovare in lui un Dio vero, in grado di riempire il cuore, di illuminare lo spirito. Ecco perché, avendo di Yahweh quest'idea completamente diversa dai suoi contemporanei, egli definisce per la prima volta sul piano dello spirito la nuova alleanza, la sola che veramente esprima la volontà di Yahweh e la sola che salva il suo popolo. Ricordate appunto il celebre passo del capitolo 31, versetto 31. Ecco, se trovate chi fa la nuova versione della Bibbia, che sarà utilissima per cambiarci la fede, ditegli che facciano i numerini un po' più grandi, ecco, quello mi servirebbe effettivamente. Dopo le parole, vabbè, ok, comunque anche le parole, vedete quando le scopriremo, che belle. Ecco, verranno giorni, attenti, ecco, verranno giorni, dice Yahweh, dice il Signore. Quindi ci chiederemo quando sono questi giorni che verranno. Lui dice, dopo l'esilio, io c'è per la staggata, vedrai che capirai cosa vuol dire amare Dio. Ecco, verranno giorni nei quali, con la casa di Israele, con la casa di Giuda, io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del Signore, questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore, allora sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo, riconoscete il Signore perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice il Signore, perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. La remissione dei peccati. No? Quindi mi pare che qui venga definito questa evoluzione decisiva dello yavismo. Decisiva e necessaria, ciò che deve divenire se vuole restare fedele alle sue premesse, non spezzare la sua traiettoria. È soltanto dopo quel tempo, ecco venire il tempo, dice Geremia, Dopo quel tempo che egli attende l'instaurazione della nuova alleanza, dopo il periodo dell'esilio di cui continuamente annuncia la scadenza inevitabile. Come Yahweh nel racconto dello Yahvista, capitolo 6 di Genesi, del diluvio, dopo il diluvio, lui ha vista, fa dire a Dio: mi sono stufato, basta, distruggo tutto, no, betennario al presepio. Si era rassegnato Yahweh ad annientare con il diluvio la prima umanità che aveva creato e si era corrotta, per inaugurare una nuova umanità, no? Meno deludente, meno. L'antica alleanza deve sparire con i discendenti di coloro che l'hanno sottoscritta, poi ostinatamente violata, svuotata del suo senso, resa vana, costringendo Yahweh a eliminare il popolo che si era scelto. Ma durante gli anni della sventura, lontani dalla loro patria, questi nuovi Noè di questo cataclisma, i superstiti di Israele rifletteranno e comprenderanno infine chi è Yahweh, come essi devono essere il suo popolo, e cioè attraverso i rapporti diretti di ciascuno con lui, l'attaccamento di ciascuno alla sua volontà, l'obbedienza morale, appunto, di ciascuno alla sua voce. In questo modo la voce e la volontà di Yahweh non si presenteranno più sotto le apparenze grossolane, formalistiche, facili da rigirare, delle leggi scritte, come quelle che regolano i comportamenti di un sovrano. Esse saranno scritte nel cuore di ciascuno, immerse nella loro coscienza, derivanti da un legame, dai legami immediati con Dio e dalla conversazione cuore a cuore di cui Geremia è testimone. Cioè lo yavismo futuro non sarà anzitutto nazionale, ma personale, appunto. L'altro aspetto, ma non possiamo appunto seguire tutti i temi, l'altro aspetto di questa personalizzazione, questa evoluzione non comporta, lo vedremo, vedremo la differenza da Isaia, non comporta ancora l'idea del carattere universale, accessibile ad ogni uomo in quanto uomo di questa alleanza, come sarà in Isaia invece. Quindi vedete anche questi passaggi. Dicevo, l'altra idea che va a maturare è il problema della retribuzione, il famoso testo, no? I padri, cioè questi qui si incappellavano perché dicevano: cosa dobbiamo pagare noi le conseguenze dei padri, no? Dei peccati. I padri mormoravano: hanno mangiato uva acerba, i denti dei figli si sono allegati. Geremia 31, 29, Ezechiele 8 riportano questi dibattiti, no? E invece dice: in quei giorni, Geremia 17 dice, dopo non sarà più così, Yahweh retribuirà ciascuno secondo la sua condotta. In quei giorni, stessa espressione per dire la nuova alleanza, non si dirà più: i padri hanno mangiato uva acerba, i denti dei figli si sono allegati, ma ciascuno morirà per la sua iniquità, e ogni persona che mangi l'uva acerba e ogni persona che mangi l'uva acerba si allegheranno i denti. E Geremia 31, 29, secondo.